Secondo lei, quali sono le ragioni storiche per le quali, per esempio, nei paesi nordici, no? A partire dall'Inghilterra, Danimarca, Norvegia, non ci sono state derive autoritarie e populiste? Secondo lei, quali sono le possibili, ecco, comunque non come nei paesi come dire, del sud dell'Europa, Italia, Spagna, vabbè, Germania non è proprio sud, però Portogallo. E poi ecco il discorso dell'aspetto ecco, della deriva populista in Italia, ci sono altre ragioni oltre a quelle, diciamo così, da lei descritte, per cui il popolo italiano ogni tanto nella storia si affida a qualcuno senza la consapevolezza delle proprie scelte?
Mi sono spesso chiesto, e naturalmente ci sono risposte nell'analisi di scienza politica a questo quesito di fondo, cioè quando nascono davvero i leader populisti, quando si apre lo spazio. E perché in alcune nazioni di più, in altre nazioni di meno, o addirittura per niente? Allora credo che la risposta sia questa. Fondamentalmente, poi bisogna sempre riuscire a controllare anche le sfumature. I leader populisti nascono quando fa la sua comparsa all'interno di una società una qualche crisi, e questa crisi produce quella che chiamerò, e questa è l'espressione tecnica di Max Weber, probabilmente il più grande sociologo che sia finora esistito, quando c'è una situazione di ansietà collettiva. Cioè non sappiamo dove stiamo andando, è successo qualcosa di enormemente grave, si è aperto uno spazio. Lo spazio potrebbe essere la enorme crisi che ci fu nella Germania di Weimar, potrebbe essere per esempio anche la crisi di decolonizzazione per la Francia. De Gaulle non era un leader populista, però c'è una crisi, c'è un momento di ansietà collettiva per i francesi. Può essere nel caso italiano quello che succede tra il 92 e il 94, cioè Berlusconi sfrutta quello spazio, c'è uno spazio, c'è un'ansietà collettiva, ha ragione, cioè c'era una parte consistente degli italiani che non volevano semplicemente essere governati dalla sinistra o se preferiti dai comunisti, e quindi c'era un'ansietà: che cosa succederà? Abbiamo perso i nostri paesi di riferimento che sono spariti, aggiungere che erano giustamente spariti data la loro incapacità, e c'è questa crisi di ansietà collettiva. Ci sono i momenti di transizione che producono questo tipo di spazio, dopodiché deve esserci naturalmente anche il leader disponibile, perché se il leader non c'è la situazione potrebbe anche non ricomporsi ma durare abbastanza lungo. Nel contesto dei paesi scandinavi c'è uno sviluppo continuo, senza molte tensioni, c'è una situazione di partenza sufficientemente egualitaria, non ci sono grandi proprietari e non ci sono ricchi che hanno qualcosa da perdere che difendono, non ci sono latifondisti, e quindi non c'è mai una situazione di crisi che richieda questo tipo di intervento. E quando si verificano alcune, poche di queste crisi, non va dimenticato che quelli sono paesi dove ci sono delle monarchie non populiste, oserei dire popolari, cioè ampiamente accettate, che contribuiscono a risolvere questa crisi. Allora lo dirò così come legge generale. Quando si apre una crisi vera e propria, se i partiti non sono in grado di spiegarla e quindi di tenere insieme il loro elettorato, si apre la possibilità per persone che sono alla ricerca di qualche cosa di nuovo di rispondere all'appello populista. In qualche contesto, nel caso italiano vi ricordo, perché poi cioè, Mussolini ha una componente populista e mica voglio negarla, cioè, c'era tutto il problema della Prima Guerra Mondiale, le conseguenze non buone, per esempio il modo come gli italiani hanno trattato quelli che tornavano dal fronte, che avevano combattuto, produce come dire, una qualche crisi, c'è anche il tentativo di occupazione delle fabbriche, c'è l'idea che si possa fare come in Russia, e cioè espressione fare come in Russia e quindi produrre una rivoluzione, dunque c'è una situazione di ansietà collettiva, e Mussolini dà questo tipo di risposta. Se si riesce ad avere uno sviluppo equilibrato, il populismo è assolutamente inconcepibile e certamente non praticabile. La professoressa mi ha chiesto se non penso che ci sono anche questi tipi di partiti che possono nascere in questa fase. Certo che possono nascere, però sono fenomeni assolutamente minoritari. Cioè, paradossalmente, li vediamo proprio perché non ce li aspetteremmo. Ma come? L'Olanda è un paese civile e capita un partito di estrema destra abbastanza populista con questo leader, che era fra l'altro un uomo attraente e quindi che aveva anche questo fascino personale e così via. Ma come? Anche la Svezia è un paese, come dire, di grande civiltà, e compare un partito di destra che di nuovo sfrutta alcuni elementi. Vi ricordo che in Svezia, di populismo, vi ricordo che in Svezia nasce anche il partito dei pirati, cioè quelli che vogliono scaricare tutto dalla rete in maniera totalmente libera, che non mi pare populismo questo, mi pare un altro discorso. Però giustamente il professor Laspina sottolineava l'Olanda, ma non è un paese nordico. Cioè la Svezia ha alcuni di questi elementi. In Norvegia è comparso quel Breivik, che pazzo non era, era semplicemente un razzista di destra contro i socialdemocratici, cioè era una componente assolutamente politica, pochissimo populista. Però la crisi di fondo non c'è, ci può essere qualche tensione, sì, fateci pagare meno tassi, gli danesi potrebbero anche avere ragione, dopodiché scopriamo che sono in testa a tutte le classifiche di eguaglianza, di produttività, di reddito, di servizi sociali. Il populismo in una situazione del genere non è assolutamente in grado di vincere.
Dall'Istituto Fermi di Ragusa, che ringrazia il professor Pasquino, cosa ne pensa del cosiddetto movimento dei forconi? E dal Meli di Palermo, domanda rivolta al professor Pasquino: dal momento che alla marcia su Roma presenziarono più di un centinaio di ebrei, l'antisemitismo promulgato tramite la legge razziale del 38 è legato a una vicenda ben precisa o soltanto all'adeguamento alle leggi del Terzo Reich? Istituto Carducci di Comiso, volevamo chiedere al professor Pasquino: considerato che il populismo è una malattia, una deviazione che nelle democrazie è certamente possibile, essa può essere combattuta unicamente attraverso un sistema partitico che garantisca il ricambio della classe politica, ma quando, come in Italia, il sistema partitico è malato e non garantisce tale ricambio, quali sono le alternative allo sviluppo del populismo? Non ci sarebbe bisogno di un cambiamento radicale dal basso? È un programma politico molto esteso, come vediamo. Liceo d'Este di Mantova, sempre il professor Pasquino: secondo lei anche Beppe Grillo e il movimento chiamato dei grillini può essere considerato populista? Se sì, perché? Se no, perché? Mazzini di Vittoria: si può considerare populista la rivolta?
Bisogna prendere appunti.
No, vabbè, siccome no, avete ragione, casomai le ripetiamo. Siccome i temi, diciamo, stanno girando attorno, e quindi li leggiamo tutti insieme per evitare poi, come se non, diciamo, la sintesi della risposta. Si può considerare populista la rivolta di questi giorni dei tir partiti alla Sicilia, che ha visto coinvolte nella nostra isola tutte le categorie produttive? Che vengano da Ragusa, ad esempio, queste domande, si capisce, perché è la provincia, fa parte quella gran parte della Sicilia colpita più duramente dal blocco dei tir, perché stanno perdendo, e hanno perso, no, stanno perdendo, hanno perso già alcuni milioni di euro. Poi c'è sempre Comiso: il bipartitismo costituisce realmente un metodo per opporsi al populismo o porta irrimediabilmente ad esso?
La mia osservazione, la mia domanda è molto legata agli ultimi avvenimenti siciliani, cioè a questi movimenti che hanno bloccato con violenza, fuori dalle norme di rispetto riguardo al diritto di sciopero, ci hanno fatto un grossissimo danno. E quindi un'ennesima espressione agita di populismi qui nel Mezzogiorno. Lei ha citato come esempio politico Bossi e espressioni tipiche del berlusconismo, ma noi nel Mezzogiorno, la Sicilia in particolare, ha purtroppo anche qui da sempre e ancora oggi, come vediamo, nelle espressioni populistiche da lei segnalate anche a livello internazionale, una delle concause della nostra condizione politica. Allora vorrei proporle di darci una chiave di attualizzazione del populismo tradizionale, di certo meridionalismo e di certo sicilianismo, anche alla luce di questi ultimi eventi, considerando un aspetto che a me sta molto a cuore, che è quello da lei sottolineato perfettamente in conclusione della sua lezione: consapevolezza, partecipazione, informazione, quindi fiducia nel fatto che la cittadinanza, la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini può influire. Noi qui conosciamo la faccia negativa dell'influenza, che è di tipo clientelare, che è di tipo familistico, che è di tipo legato purtroppo a consorterie molto nebulose e molto opache nel rapporto tra cittadini e cittadina e politica. E allora il populismo in chiave o in salsa siciliana, i poteri occulti, la difficoltà di accedere in maniera trasparente ed efficace alla conoscenza e quindi la motivazione all'impegno e alla vigilanza democratica. Questo è il nostro problema oggi. Il populismo del terzo millennio incrocia i vecchi problemi, le vecchie questioni della disparità, delle diseguaglianze meridionali, della presenza dei poteri criminali attivi e sommersi, con i nuovi populismi. Professore, c'entra anche qui l'area latinoamericana o no?
No, non vorrei che mettessimo tutto insieme, cioè i poteri occulti sono un discorso, che fra l'altro può fare la sua comparsa in qualsiasi democrazia, cioè per esempio la Francia, che pure ha tradizioni democratiche, ha a lungo avuto poteri occulti nella Quarta Repubblica e quindi è anche nella Terza. Vi ricorderò per esempio, visto che siamo partiti dal fascismo, che due grandi oppositori del fascismo, Carlo e Nello Rosselli, furono uccisi da un'organizzazione di destra estrema che era in qualche misura anche finanziata dallo Stato francese, e dunque anche lì quello noi definiremmo giustamente un caso di potere occulto. Credo anche che bisogna tenere separate le forme di protesta dal populismo, cioè i forconi sono una forma di protesta. Di solito i crinali di queste cose sono sempre molto sdrucciolevoli, però la protesta nei confronti di uno Stato democratico deve essere comunque garantita, ma deve comunque incontrare dei limiti, che sono i limiti legati alla violenza. Cioè la violenza non può essere utilizzata, tranne che in casi assolutamente eccezionali, ma in questo caso soltanto contro i regimi autoritari oppressivi, non in un contesto democratico. Quindi ci sono dei limiti di legalità che sono insormontabili, e dunque quando si superano quei limiti siamo in un'altra situazione, ma la protesta deve essere garantita. Anzi, aggiungerei che io ritengo che la protesta sia utile, perché mette in rilievo, sottolinea elementi, come sento dire più, spesso con questo termine, di criticità. Cioè è giusto sollevare dei problemi protestando. Si può protestare variamente. I forconi siciliani hanno prodotto una non buona conseguenza sul mio tenore di vita, perché sono andato al supermercato e non c'erano più le arance siciliane. Ho comprato delle altre siciliane, delle altre arance sicuramente di qualità inferiore, e dunque protesto contro quegli altri trasportatori che mi hanno negato il piacere delle arance siciliane. Può darsi che abbiano ragione, non lo so. È giusto che sollevino il problema. Una democrazia vitale deve avere sempre ha sempre dei gruppi che protestano. Faremmo malissimo a pensare che le democrazie debbano essere luoghi in cui nessuno protesta. No, non è così. Quel luogo lì sarebbe semplicemente un luogo di stagnazione. Una democrazia vivace produce tutta una serie di riforme, di interventi che possono favorire alcuni gruppi, magari non altri, e quelli sfavoriti possono giustamente protestare. E fin qui non c'è, come dire, nessuna difficoltà a riconoscere la legittimità e persino l'utilità della protesta, fermo restando il limite invalicabile della legge, e in questo caso forse anche del diritto degli altri. Mentre troppo spesso in Italia la protesta viene rivolta contro, finisce per avere delle conseguenze negative sugli altri cittadini, mentre dovrebbe avere nei confronti dei governanti. All'interno di questo io non entro sul sicilianismo, che ha, come sappiamo tutti, delle componenti negative ma anche delle componenti positive, cioè non è che possiamo buttare a mare le tradizioni culturali di varie regioni, perché potrei dall'alto del mio, come chiamarlo, piemontesismo, potrei notare che ci sono alcune tradizioni delle regioni venete che non mi trovano in nessun modo favorevole, potrei anche sottolineare che il regno della Sardegna, che si chiamava così, aveva una serie di tradizioni civiche, forse anche improntate alla Francia, tutte cose ottime. Dopodiché però qualcuno di voi giustamente mi chiederebbe, ma quelli che protestano col Notav da dove vengono? Quelli vengono dal Piemonte, quindi anche nei loro confronti, oserei dire, avete fatto benissimo a sollevare il problema e potete continuare a protestare a dismisura, magari offrendo qualche alternativa, ma nel momento in cui fate delle sommosse, dei tumulti, non ci siamo più, perché a quel punto state incidendo sulla vita degli altri che vivono in quelle valli e che forse sarebbero anche favorevole ad avere un mezzo di trasporto più veloce. Colgo solo l'occasione per, sull'antipolitica torno perché secondo me riappare, per dire che certamente sì, il Movimento 5 Stelle è sicuramente impregnato di notevolissime dosi di populismo e Grillo è potenzialmente un populista. Oserei dire che è il contraltare di Berlusconi. Berlusconi era un impresario e Grillo invece è semplicemente un comico. Semplicemente, poi io non demonizzo affatto i comici, però è come dire lo stesso tipo di politica spettacolo, e quello spettacolo non mi piace né da una parte né, se posso dire, neanche dall'altra, però non è quello. È che siamo di fronte però allo sfruttamento della popolarità e di questa capacità di parlare che ha Grillo, di affabulare, sento che si dice così, che produce però quello che è sostanzialmente un tipo di populismo, un populismo di forse di sinistra, ma Grillo non dice questo, dice anzi che sinistra e destra sono tutte e due pessime, anche se tre quarti dei suoi elettori poi sostanzialmente votano a sinistra, però quello sicuramente è un movimento di tipo populista.
Io vorrei fare una precisazione, professore, per i nostri ragazzi, che non debbono confondere l'autonomismo della Sicilia, che è una cosa seria a cui, appunto, alla quale noi abbiamo dedicato anche qualche momento di riflessione, e il sicilianismo, perché il sicilianismo nella storia nostra nel senso di siciliani, è stato sempre uno schermo che ha coperto le vere esigenze reali di sviluppo moderno della società siciliana. Erano sicilianisti, ad esempio, coloro che si sono ribellati nella famosa fase storica all'inizio del Novecento con Nasi per difendere chi? L'onorevole Palizzolo, che era accusato di essere il mandante del delitto Notarbartolo, del principe Notarbartolo. Siccome il processo si fece al nord e allora era un'accusa che veniva rivolta a tutta la Sicilia e in nome di questo si ribella la Sicilia, per cui poi alla fine il Palizzolo, condannato in primo grado, viene invece assolto. Era sicilianismo anche quello che poi confluisce nel fascismo dopo l'elezione Grande Listone del 26, perché si appellavano appunto ai diritti antichi sempre dal Parlamento del 1812 a tutte le rivendicazioni sempre mortificate della Sicilia, e in nome di queste cose vere, però poi alla fine il problema era mantenere il feudo contro i contadini, mantenere l'assetto di potere della classe dominante sempre contro gli altri ceti. Nel secondo dopoguerra, che è la fase del sicilianismo più acuto, c'è il separatismo che mette insieme che cosa? Sul piano delle classi sociali, da chi è guidata? Lucio Tasca, capo degli agrari, cioè difensore del latifondo, tant'è che era stato autore anche di un elogio del latifondo qualche anno prima, poco prima che sbarcassero gli americani qui, per protestare contro tentativi di rilancio della riforma del Serpieri in Sicilia, Lucio Tasca esalta il latifondo. Il latifondo era praticamente che il 2% dei proprietari possedevano l'80% della terra in questa provincia, e in Sicilia il rapporto era più basso, ma grosso modo era sempre così sfavorevole ai contadini che rivendicavano appunto un pezzo di terra. Il separatismo diventa appunto il modo di difendere, in nome della Sicilia e delle sue antiche prerogative, e sempre offesa allo Stato piemontese, centralista e così via, un modo per schermare, diciamo, la difesa degli interessi di classe, si diceva allora, non so se si può continuare ancora oggi, così come oggi il sicilianismo dei sicilianisti moderni serve a schermare, scusate la notazione politica, che cosa? Gli interessi di gruppi politico amministrativi, giustamente suggerisce e in cui che creano però il brodo di coltura, per aggiungere anche l'altro aggettivo, mafioso o no, non credo che sia così, che è il ragionamento che abbiamo fatto nel corso di questa. Lo dico perché appunto confondere il sicilianismo con la difesa dell'autonomia, delle vere prerogative di autogoverno, ma di autogoverno che avrebbe dovuto garantire uno sviluppo indipendente, cioè non dipendente dagli interventi esterni che il clientelismo ha alimentato e creato e ha alimentato appunto il sicilianismo. Oggi vengono meno i sostegni dello Stato, la gente va in sofferenza e quindi sono i camionisti che non ce la fanno più e i commercianti che non ce la fanno più e così via. L'errore eventualmente è aver fatto saldare, in questo per rispondere ai ragazzi che hanno posto il problema dei forconi, di aver fatto saldare la protesta dei ragazzini di destra di Palermo con quelli dei forconi e con i camionisti, senza che ci fosse, questo come l'ho scritto quindi non lo dico qui soltanto, senza che ci fosse una controreazione democratica. Io ho fatto il dirigente dell'organizzazione agricola tanti anni fa, non perché fossimo più bravi, ma quando i camionisti con questi capetti e così via hanno bloccato la Sicilia, si sono trovati gli agricoltori organizzati dalle loro organizzazioni agricole unitariamente, che hanno protestato e li hanno fatto sgomberare subito i blocchi, perché 500 milioni di produzione lorda vendibile che si è persa in questi giorni non è poco, e soprattutto per agricoltori che si fanno fatica la mattina alla sera per mettere sulla cassetta di pomodoro in vendita. Fatto la questione pericolosa è che non c'è stata sinora una reazione democratica da parte di tutti gli altri interessi, come suol dire, offesi. Falcone da Loano, l'Istituto di Istruzione Superiore di Falcone da Loano, nostri amici che salutiamo, il relatore Giovanni Pasquino ci ha detto che il populismo può essere sconfitto con la partecipazione attiva dei cittadini alla politica. Spesso però la politica dà esempi e comportamenti tali da svilire e scoraggiare i cittadini. Dopo Tangentopoli, invece di una svolta moralizzatrice, abbiamo visto appunto una deriva populista. Ci sembra che negli ultimi mesi la situazione sta cambiando. Siete d'accordo? Se sì, quali strumenti ci hanno permesso di iniziare una svolta? Liceo Cascino di Piazza Armerina. In questo momento in Italia si possono rintracciare delle forme di populismo?
C'è una fase, direi, sento che si dice sospensione della politica, ho l'impressione che ci sia anche la fase di sospensione del populismo in questo momento, perché in qualche modo, anche senza esagerare, perché anche su questo di nuovo il crinale è sempre sdrucciolevole, un governo tecnico è esattamente il contrario di quello che è il populismo. Cioè, il governo tecnico dice: abbiamo trovato un certo numero di persone, notate di notevole competenze, che sono disposte a dedicare una parte della loro vita a governare un paese. E questo va benissimo. Deve essere chiaro che certamente questo tipo di soluzione è possibile. Ed è accettabile con riferimento alla Costituzione italiana, che dice che il governo deve avere la fiducia delle due Camere. Il governo l'ha avuta e dunque dal punto di vista democratico è ineccepibile. Dopodiché è anche ineccepibile la critica di che dice che quelli non sono stati eletti. Certamente non sono stati eletti, però a questo punto hanno avuto la fiducia e dunque sono democraticamente insediate. E in secondo luogo andremo a vedere se poi vorranno farsi un partito e andare a elezioni nel 2013, vedremo se hanno consenso oppure no. Però quello che è sospeso, attenzione, non è affatto la democrazia, perché risponde alla Costituzione di questo governo, non è la politica, perché se i partiti vogliono fare politica, cioè avere rapporti con i loro cittadini, fare delle proposte, suggerire tematiche e così via, li possono fare. Quello che è sospeso in questo caso è il populismo, perché i tecnici non debbono fare appello al popolo, i tecnici devono produrre delle soluzioni, che mi pare sia quello che stanno facendo, con tutta la difficoltà per risolvere un
i problemi che sono stati creati, attenzione, non solo dall'ultimo governo Berlusconi, ma che sono stati creati da questi 20 anni e che forse hanno radici anche prima, perché il debito pubblico cresce in maniera straordinaria nel periodo che va dal 1980 al 1992, i famosi governi di pentapartito. Secondo, e sempre per rispondere alla domanda, io ho l'impressione che ci sia una concezione che dice che il bipartitismo taglia le ali alle estreme, dunque produce insoddisfazione, produce protesta e così via, e credo che sia sbagliato. Cioè non sono i regimi bipartitici nei quali troviamo maggiori proteste, che peraltro sono democrazie funzionanti, ma sono regimi nei quali il governo è inadeguato, e qui quindi la domanda sulla classe politica è una domanda importante. Qui certamente l'antipolitica ha anche delle componenti di critica alla politica, e credo che questo sia assolutamente importante, cioè è giusto criticare la politica, è giusto criticare i politici, naturalmente con argomenti e non soltanto per il fatto che sono politici o per il fatto che c'è politica. La politica è comunque uno spazio molto importante in tutte le società contemporanee, però nel contesto italiano questa critica è maggiormente giustificata perché siamo di fronte a una classe politica che sembra quasi inamovibile, cioè che ha una... E su questo lo so che questo potrebbe suonare molto populista, ma fatta di persone che raramente avrebbero una professione alla quale tornare. Sono in un certo senso, tra virgolette, costretti a restare in politica perché non saprebbero che cosa fare altrimenti. E questo però è un punto molto molto delicato. Qui chiudo con Max Weber, che continua a essere il testo fondamentale di riferimento. Un conto è fare vivere per la politica, cioè avere interesse, passione, avere voglia di risolvere problemi, volendo anche avere voglia di ottenere una qualche visibilità per le proprie capacità. Un conto è vivere di politica, cioè avere bisogno di quello stipendio, di quell'indennità e così via. Questa seconda parte, se diventa preponderante in un Parlamento o in una società, diventa molto negativa e giustifica poi tutte le spinte, come sento dire, le pulsioni antipolitiche. Temo che in Italia siamo qui esattamente su questo punto, ed è per questo che il governo Monti ha grande popolarità, perché è fatto di persone che primo hanno una professionalità e quindi potrebbero tornare se vogliono al loro lavoro, secondo perché chiaramente non è fatto di persone che decideranno di rimanere lì perché intendono risolvere dei problemi, si sono presi un compito delicato, speriamo che lo risolvano, perché se risolvono i problemi loro staremo meglio tutti noi.
Un popolo più autonomo, colto e capace di interpretare i segni, potrebbe difendersi ai leader populisti. Ma il sistema scolastico italiano emargina al ruolo d'appendice l'educazione civica, che potrebbe dare consapevolezza e maturità agli studenti cittadini. Come darci agli studenti maggiore senso civico? Da autodidatti o solo come esperienza personale?
Il populismo quanta influenza ha avuto sulle mafie, Camorra, 'Ndrangheta e soprattutto sulla mafia in Sicilia?
Sul primo punto... Io non so quando viene meno l'educazione civica nei licei, nelle scuole, credo una 20 anni fa scompare, e naturalmente è stato un impoverimento. Dopodiché mi si dice, però di solito piglio le critiche poi degli insegnanti, che non è che gli insegnanti lo insegnavano particolarmente bene l'educazione civica, e ho l'impressione anche che il titolo non fosse buono, educazione civica, ci voleva forse un altro titolo, e bisogna forse anche avere delle competenze e una qualche preparazione. Io credo che non si possa insegnare la Costituzione dicendo, come ho fatto io, però ho cercato di ravvivarlo, articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, cioè quell'articolo deve essere spiegato, chi l'ha scritto, chi ha scoperto questo verbo straordinario appartiene, che non è semplicemente risiede e così via, ma appartiene, cioè qualcosa che non può essere tolta al popolo. Bisogna spiegarlo anche con riferimento alla storia, cioè perché a un certo punto un certo numero di uomini, moltissimi, e di donne poche, vengono chiamati a scrivere una Costituzione. Cioè c'è un problema di legare la Costituzione, i valori della Costituzione, alla storia italiana di quel periodo. E dunque la Costituzione deve essere insegnata insieme alla storia di un paese, e so che anche insegnare la storia in questo paese è molto complicato, perché è conflittuale, lo è diventato maggiormente negli ultimi anni. Quelle che mi parevano, non dirò delle verità, ma delle interpretazioni inoppugnabili sono state messe in discussione, qualche volta in maniera un po', come dire, un po' troppo facilona, qualche volta in maniera secondo me furbesca e così via, e quindi bisogna ricostruire anche questo tessuto. Per di più ho scoperto, ma qui voi ragazzi potete insegnare moltissime cose a me, ho scoperto che ci sono tutta una serie di supporti, come sento che si chiamano, multimediali, che sarebbero utilissimi. Per esempio, anche soltanto quel poco che abbiamo visto, cioè, bisogna legare la storia, la Costituzione, anche, come dire, a pezzi di cinema, probabilmente anche a pezzi di romanzi, cioè renderla, cioè, molto più vivace. Io credo che si possa fare, credo che si potrebbe fare un bellissimo corso sui 150 anni di storia dell'Unità Italiana utilizzando i grandi film che i registi italiani hanno scritto, e ce ne sono di bellissimi. Anche per esempio sulla mafia ci sono dei film straordinariamente interessanti, e la cosa è curiosa perché abbiamo a che fare con dei registi che certo non sono sociologi, non sono politologi, non sono storici, ma che molto, molto spesso colgono la sostanza del problema in maniera efficacissima. No, il populismo non è legato alla mafia. Mafia, 'ndrangheta, camorra sono fenomeni diversi, cioè fanno parte di un discorso che deve essere affrontato in maniera molto diversa rispetto al populismo. Alla fine il populismo, come dicevo, è una ferita alla democrazia, ma anche qualche cosa che una democrazia contiene al suo interno e riesce poi a controllare. La mafia, la camorra e la 'ndrangheta sono sfide alla democrazia e sono anzi riduzioni nette di democrazia, non solo di democrazia ma anche riduzione di possibilità di sviluppo, non solo economico ma anche sociale. E questo che è preoccupante, cioè le regioni dove c'è la criminalità organizzata si sviluppano molto meno e anzi sono in fondo. La Calabria è la regione più povera d'Italia, non è casuale che la 'ndrangheta sia dominante. La Campania ha certamente grandi risorse, la camorra riduce la possibilità di investimenti, di attività economiche. La Sicilia è una regione potenzialmente molto ricca, la mafia incide pesantemente sulle possibilità di sviluppo, però è un altro discorso, la criminalità organizzata è un altro discorso. E non è neanche il discorso dell'assenza dello Stato, è il discorso della inadeguatezza della presenza dello Stato, cioè lo Stato che in alcuni settori si lascia infiltrare dalla criminalità organizzata, che non è in grado di resistere a sufficienza. È questo che diventa preoccupante, cioè lo Stato dovrebbe essere davvero una controparte fortissima, invece in alcuni ambiti vedo delle collusioni che non vanno bene, però su questo sia Vittorio Monaco che Antonio La Spina ne sanno molto di più, e dunque e su questo fra l'altro credo che ci sia anche una prossima iniziativa che certamente approfondirà il problema molto meglio.
Galilei di Imperia. L'ITS Galilei di Imperia chiede ai relatori presenti se nel nostro futuro basterà prendere le distanze da, primo, dal Grande Fratello, due, dal calcio sempre più malato, terzo, ma impegnarsi nello studio e nel sociale per non incorrere in un'altra fase populista futura nel nostro paese. Grazie. Grazie. Dal Grande Fratello, dal calcio e se la risposta è l'impegno. Va bene, ma... E Fermi di Ragusa, ritornando sul tema del movimento dei Forconi, secondo il professor Pasquino, può essere vero che alla protesta determinata dalla difficile situazione economica si sia inserito, abbia visto la presenza di elementi mafiosi che ha tentato di manovrare il movimento? La risposta già in una certa misura è stata data. Leonardo da Vinci, Milazzo. Secondo lei, professor Pasquino, quale ruolo possono ricoprire i giovani in un sistema democratico come quello nostro, che molto spesso dà esempi negativi e non tiene nella giusta considerazione ciò che noi giovani possiamo offrire partecipando più attivamente, vista la difficoltà di sradicare questo sistema in cui più poteri sono intrecciati tra di loro? Cascino di Piazza Armerina. Visto il ruolo chiave delle parole e dell'individualità dei cittadini nello sviluppo del populismo, emerge il ruolo chiave che l'istruzione svolge su questo punto di vista. Pensa lei che sia giusto che venga affidata al governo la gestione dell'organizzazione scolastica, poiché è esposta in tal modo al rischio di strumentalizzazione?
Io credo che la parte della protesta potesse anche essere in qualche modo legittima e comunque credo che in un regime democratico le proteste debbano essere lasciate esprimersi liberamente, ma insisto sul rispetto della legalità, che in questo caso era anche rispetto del diritto degli altri cittadini, cioè bisogna equilibrare i diritti e equilibrare anche il tipo di proteste. Ho l'impressione che ci sia anche un elemento di manipolazione, però anche qui l'impressione non è che necessariamente sia così. Però di nuovo, se io fossi, tra virgolette, questa è una frase un po' balorda, un mafioso, certo utilizzerei tutto quello che può creare scompensi, può creare dei problemi e così via, perché all'interno di quelli poi posso andare io a garantire un certo tipo di protezione e ottenere qualcosa in cambio. Cioè entro, penetro, strumentalizzo e dico però sono in grado di offrirvi questo mercato e così via, e poi voi vi ricorderete di noi, della nostra organizzazione. Credo che ci siano tutta una serie di modalità, incidentalmente, che riguardano la criminalità, in questo caso la mafia, ma che anche altrove possono trovare sbocco attraverso questo tipo di offerta di protezione in cambio di qualcosa. No, sono contrario all'idea di dare dei consigli ai giovani. Cioè io ho l'impressione che una società aperta, come si dice, deve consentire a tutti di esprimersi nel migliore dei modi e che non c'è debba essere una soluzione che viene offerta da qualcuno, certamente non offerta in maniera collettiva per tutti, perché ognuno ha le sue preferenze. Quando sento parlare di eguaglianza sono preoccupato, perché non c'è l'eguaglianza, o al massimo ci sono due forse forme di eguaglianza: l'eguaglianza di fronte alla legge. Di nuovo è Aristotele che lo dice per primo, tutti dovremmo essere uguali di fronte alla legge. In realtà sappiamo che non è così, che non siamo uguali di fronte alla legge, perché arriviamo in maniera diversa e che sarebbe sbagliato applicare la legge allo stesso modo a persone molto diverse, per cose molto diverse che fanno. Però c'è un'eguaglianza che ritengo utile, cioè l'eguaglianza di opportunità, perché senza di quella ciascuno di noi sarebbe in una situazione in cui alcuni sono sicuramente avvantaggiatissimi e altri sicuramente svantaggiatissimi. Però il punto fondamentale è che sarei riluttante a pensare che c'è un'unica soluzione per il problema dei giovani. So che è andato molto alla grande, non so quanto dura, però la famosa frase di Steve Jobs, be hungry, be foolish, stay hungry, stay foolish, che non va bene. Cioè, prima di tutto spero che prima o poi qualcuno riesca a mangiare abbastanza e quindi che non rimanga affamato. E in secondo luogo l'idea di questo foolish, cioè di comportarsi forse al di fuori delle regole, forse c'era una parola migliore di questo, però ho l'impressione che non è questa la soluzione. Questo è, come dire, un punto di partenza, qualcosa che serve per innovare, però non è la soluzione. La soluzione probabilmente è studiate, imparate e partecipate, questa è la soluzione. E qui entra in campo la domanda sulla scuola. No, questa ha una storia tutto questo. A un certo punto, alla metà del 1800, 1840, 1850, si pose un po' dappertutto in Europa il problema dell'istruzione. E c'erano tre grandi gruppi che ti battevano su questo. I socialdemocratici, che dicevano l'istruzione deve essere data a tutti perché uomini e donne istruiti alla fine faranno la rivoluzione, perché avranno gli strumenti culturali per farla. I liberali, che dicevano l'istruzione deve essere data a tutti perché noi siamo per una situazione di eguale accesso all'istruzione, siamo liberali. E i conservatori, che dicevano l'istruzione deve essere data a tutti perché così gli inculchiamo una serie di doveri, fra i quali l'obbedienza, e riusciamo a controllarli. Questa convergenza ha prodotto sistemi scolastici che in tutta Europa sono costruiti dallo Stato, inevitabilmente, direi utilmente, perché in molte zone altrimenti non sarebbero emersi questi sistemi, e dunque l'istruzione almeno in partenza deve essere costruita dallo Stato. Fra l'altro, io credo che non ci sia nessun luogo così competitivo e così diversificato come la scuola pubblica, non solo in altri paesi, ma anche in Italia. Cioè, ciascuno ha la possibilità di dire quello che vuole, in un certo senso. Semmai potremmo chiederci se non dovrebbe esserci un po' più di circolazione di idee, ma in realtà i sistemi di istruzione pubblica in Europa hanno funzionato benissimo e naturalmente devono essere variamente, come dire, rinnovati, rivitalizzati e così via. Sarei contrario a un sistema che prevede invece che ciascuno si fa la sua scuola, lo vedrei come drammatico e vedo anche dei rischi. Non vorrei andare ad una scuola costruita dai marxisti, non vorrei andare neanche ad una madrassa costruita dagli islamici e così via, perché penso che questo sarebbe la creazione di ghetti e nei ghetti credo che si stia molto male, come dimostrano i dissenzienti, quelli che poi dai ghetti riescono ad uscire. Tutto questo significa che una società democratica deve garantire il massimo di pluralismo e nel pluralismo può anche esserci, come dire, l'espressione di elementi di populismo. Però è la competizione che risolve questi problemi e la competizione è quello che viene, come dire, vinto da chi ha più idee in una società democratica e questo significa per l'appunto avere accesso a un'istruzione diversificata la più elevata possibile. C'è una statistica oramai da circa 40 anni che si chiama Human Development Index, l'indice dello sviluppo umano, che combina il reddito pro capite con le condizioni della salute degli individui e con il livello di istruzione. Alla fine si scopre che i tre elementi stanno insieme, ma che quello che conta di più è il livello di istruzione. E quando andate a vedere quali sono i paesi che sono collocati ai vertici, troverete che sono i paesi nordici, che sono i paesi dove c'è un intervento vero della scuola, in questo caso pubblica, per esempio il Canada, per esempio la Nuova Zelanda, per esempio l'Australia, più che gli Stati Uniti, dove invece la scuola, come sapete, ha fortissime componenti private e che alla fine quindi l'istruzione è l'elemento dominante. Per cui credo che il messaggio sia chiarissimo, cioè non solo il populismo si restringe se c'è un livello di istruzione, ma se c'è un alto livello di istruzione si amplia anche la possibilità di avere un buon reddito e di avere una buona salute. In questo caso l'indicatore è l'aspettativa di vita, che è elevatissima nei paesi del nord, in realtà anche in Italia, che significa che alla fine la tanto vituperata sanità italiana funziona meglio di quello che ci si possa aspettare, con enormi differenze tra regione e regione, lo so, e forse anche quello che funziona abbastanza bene è la dieta mediterranea.
Tanto volevo fare una considerazione. Questo movimento siciliano, continuato per 6-7 giorni senza nessun intervento di contrasto. I prefetti sono stati proprio degli agnellini in Sicilia. Quando è cominciato nel centro-nord o dal sud al nord, i prefetti invece hanno cominciato ad agire, a bloccare, come quasi a dire voi siciliani vedetevela fra di voi, perché siete un'altra cosa. Poi finalmente il ministero, quando c'è entrato in campo pure la Fiat, a cui non arrivavano più i pezzi per montare le macchine, così via, è diventato uno Stato più severo. Per quanto riguarda questo movimento, è chiaro che è un movimento interclassista e io molti di questi personaggi alla testa di questi movimenti li conosco, perché io nel 92-93 feci parte di un governo anomalo, il governo Campione, fatto di democristiani onesti, di altre persone più o meno oneste dell'Assemblea regionale e anche di comunisti, fra cui io e compagno Aiello di Vittoria, di Ragusa. Io queste persone le conosco perché, essendo non solo vicepresidente di quel governo, ma anche assessore al commercio, alla pesca, all'artigianato e alla cooperazione, me li vedevo spesso venire lì. Per dire, venivano i pescatori che non volevano il riposo biologico. Se fosse stato per i pescatori, Oggi a mare non ci sarebbe neanche un pesce, almeno nella costa a 20-30 chilometri vicino alla Sicilia. Però erano guidati da quegli armatori che avevano enormi pescherecci e andavano a pescare in Africa, non lì nell'Africa del Nord, nell'Oceano Atlantico. E quindi, però guidavano la protesta dei piccoli che potevano muoversi soltanto entro una certa striscia. E così potrei dire di tante cose, gli allevatori. Oppure non ebbi modo di, come dire, di contrastare direttamente con questi dei camion, insomma. Ma so bene chi è Ricchi, che mi pare che si chiama questo tizio, e so pure che è da tempo che avanzano la grande richiesta che la benzina in Sicilia debba costare la metà che altrove, perché in altre regioni confinanti fanno un passaggio in Svizzera la pagano di meno, un passaggio in Slovenia la pagano di meno, e quindi qui noi lo produciamo, gran parte della benzina, e quindi gratis. E quest'altro personaggio, sono tutti personaggi che hanno fatto politica in passato, è sempre politica a destra, eccetto il tal Morzello, che è stato per 10 anni assessore al comune di Marsala, socialista, craxiano sfegatato, e che ora dice che la Sicilia è tanto forte e ricca che potrebbe pure battere moneta. Probabilmente il ministro o l'assessore al tesoro che batte moneta potrebbe essere anche un capomafia, perché di moneta, di distribuzione della moneta se ne intendono molto. Cioè, voglio dire, in Sicilia queste rivolte sono ogni 10, 15, 20 anni succede. Poi rientrano perché i politici che poi le hanno anche suscitate o sfruttate o in qualche maniera guidate, vedi l'attuale presidente della regione Lombardo che è andato a rappresentare a Roma, a Monti, le istanze, i documenti presentati da questi, poi rientrano che qualche cosa si dà. E poi, come tutte le vampate, dentro queste vampate ci sono veramente gente povera, c'è veramente gente disperata, perché la crisi economica è profondissima, in Sicilia ancora di più, per il malgoverno spaventoso di tutti questi anni, anche in particolare dei più recenti anni, ma poi tutto rientra, in attesa di qualche altra. Io vorrei segnalare due cose e finisco. Nei giorni in cui cominciava la rivolta, Berlusconi è andato a Catania a trovare, si dice, un ex deputato fascista, perché io l'ho conosciuto come fascista all'Assemblea regionale, che poi diventò lì con Berlusconi, che era un tale Paolone, che ora dopo qualche giorno è morto. Ma io non ci credo che Berlusconi è andato lì solo per fare visita al malato grave. Che la vera, come dire, la rivolta è partita da Catania, Siracusa. E io, come direbbe Camilleri, ho un malo pensiero, cioè che Berlusconi non è andato a rincuorare il malato, ma è andato anche a dire ai ragazzi: dateci sotto, dateci forte e muovetevi bene, possiamo dargli un bel colpo a questi tecnocrati che ci sono lì. E la seconda cosa è questa: nessun giornale italiano, eccetto la pagina regionale di Repubblica e il giornale di Sicilia, ma senza particolari, come dire, interrogativi, hanno detto che in quei giorni, il che non significa che in quei giorni erano state raccolte queste armi, sono state scoperte a Palermo, città e provincia, più di 700 armi da guerra, comprese mitragliatrici, comprese bazooka, armi da guerra. Dice che erano quattro collezionisti, con le autorizzazioni, ma si può essere autorizzato a mantenere in casa 20 mitragliatrici da guerra, dell'ultima guerra, o anche armi della NATO? Io non dico che erano state raccolte per questa evenienza, ma certe sono state raccolte in diversi anni, cioè in Sicilia può accadere anche questo, che c'è chi pensa anche a una rivolta armata, di questo io sono convinto. E questi movimenti possono essere anche sfruttati a questi fini. È una preoccupazione grave quella che io esprimo, ma penso che vorrebbero fare una qualche portella della ginestra, magari al contrario.
Il liceo d'Este di Mantova, domanda provocatoria di un insegnante, è rivolto agli studenti però. Quanti di voi studenti hanno mai pensato a impegnarsi in politica? Bene. Poi abbiamo, e c'è però una, ve la leggo pure perché è interessante, da Milasso si risponde a Mantova. Risposta che Leonardo da Vinci da Milazzo, risposta per Presidente Mantova, questa domanda è la dimostrazione che tanta gente come lei sottovalutano i giovani, quindi si vede che una risposta di giovani, vabbè, è bello anche questa e c'è una controrisposta di Mantova, quindi siamo qui già un duetto, lo finiamo di leggere ormai, no, ma è perché è anche interessante questa, stimolante, e proprio perché ho una grande fiducia in noi giovani che l'ho definita provocatoria. Del resto, continua la risposta, se siamo qui vuol dire che qualcosa ci interessa infatti. Beh, questo dialogo penso che sia stato illuminante. E Fermi di Vittoria, il berlusconismo ha dimostrato, nonostante tutto, che l'equilibrio dei tre poteri regge. Il rischio di populismo è più legato all'incapacità dei partiti o a un popolo che non ha coscienza dei propri diritti e quindi non può essere abbindolato? Dal Meli di Palermo, stando all'ultima parte del suo discorso, vorrei chiederle se la monarchia, immagino si riferisca al professor Pasquino, intesa in senso moderno e quindi regolamentata da legge, da un Parlamento, possa configurarsi come il vero antidoto al populismo e alle sue degenerazioni. Poi c'è un lunghissimo intervento del gioiene di Trabia, che però leggo la prima parte perché non riusciamo a leggerla, è un'intera pagina, abbiamo suggerito di sintetizzarla, ma l'attacco già dice molto. Il popolo e i suoi modi di esprimersi nella storia politica sono dunque praticamente da sempre l'ombra rifiutata della politica ufficiale occidentale, dei suoi dignitari e dei suoi tecnici. Per essi il popolo e i suoi eventuali saperi è qualcosa che viene costantemente rimosso dalla coscienza e ricacciato nell'inconscio. E poi segue, ma è una lunghissima pagina, non possiamo leggere. Abbiamo suggerito, comunque lo mettiamo nel sito perché tutti ne possano prendere risposta, e poi casomai elaboriamo una risposta molto più complessa come facciamo in questa occasione.
Il populismo, diciamo, del cosiddetto Tea Party non rischia di rivelarsi un'arma a doppio taglio per quello che è il Partito Repubblicano in vista delle presidenziali di novembre?
La mia tentazione per lo scambio tra il liceo d'Este e il liceo Leonardo da Vinci era l'altro? E di chiedere a voi quanti hanno pensato di partecipare alla politica. Faccio un sondaggio, alzate la mano. Così non vedo niente, non vedo neanche una mano alzata, magari sono quelli lassù. Ah, ok. La mia impressione e forse anche il mio suggerimento è che sarebbe bello che certo ci fosse interesse, informazione e naturalmente voto quando avete l'età per votare, immagino che ci stiate arrivando o ci siate appena arrivati, perché questi sono comunque quelli che chiamerò doveri civici, fra l'altro l'articolo 48 della Costituzione lo dice chiaramente, il voto è un dovere civico, però penso che sia meglio che uno entri, come si dice, in politica
dopo aver acquisito delle professionalità, cioè dopo aver imparato a fare delle cose alle quali potrà tornare quando smetterà di fare politica, perché in politica si vince e si perde, e chi perde poi avrebbe una posizione di ricaduta, cioè un mestiere. Abitualmente questa è la situazione in buona parte degli altri paesi europei, cioè entrano in politica non i ventenni, ma i 35enni che hanno già un mestiere e ai quali viene offerta un'opportunità, o si conquistano un'opportunità, o hanno voglia di ottenere quell'opportunità, ci stanno un po' di tempo e poi escono. Cioè il professionismo politico, che significa semplicemente fare politica tutta la propria vita, è abbastanza raro negli altri paesi europei, e c'è un notevole ricambio della leadership, che mi pare un altro aspetto importante. Il secondo elemento che volevo sottolineare è relativo alla domanda tra partiti e popolo. Beh, i partiti in qualche modo dovrebbero essere l'espressione del popolo, nel senso e infatti prima credo fosse Antonio che ha parlato di classe, si usa ancora la parola classe. E la parola classe si usa poco perché nel frattempo c'è stata una straordinaria diversificazione delle classi sociali dovuta allo sviluppo, dovuta a cambiamenti culturali, a cambiamenti di organizzazione della società, e quindi non ci sono più classi, ci sono categorie che sono molto diverse fra di loro e che fra l'altro non ispirano, come dire, una partecipazione viscerale, una partecipazione per tutta la vita, perché per fortuna, oserei dire, molti cambieranno classe o ceto sociale nel corso della loro vita. Però, e quindi i partiti non possono più rappresentare una classe, anzi si ridurrebbero il loro consenso, devono cercare di rappresentare preferenze, di metterle insieme, di aggregarle, e quelle preferenze però sono le preferenze che vengono espresse dai cittadini, cioè non dal popolo, ma dai cittadini, sia nel modo come votano, sia nel modo come si organizzano, sia nel modo come protestano, visto che questo è un argomento ricorrente. Da ultimo, mi ero segnato il problema della monarchia. Cioè, la monarchia, in questo caso, lo dirò così, o c'è o non c'è. Cioè, i paesi che l'hanno avuta e hanno avuto dei monarchi in grado di accettare l'evoluzione liberal costituzionale del loro sistema politico continuano ad averlo ancora oggi. Spesso sono figure non particolarmente influenti, però il fatto che esistano, questo è un argomento delicato, e significa che tolgono dal gioco politico una delle cariche più elevate, cioè la carica di capo dello Stato, e quindi riducono la tensione, mentre in alcuni paesi la tensione emerge proprio perché quella carica è contendibile, come si dice, può essere conquistata. Qualche volta il monarca è semplicemente qualcuno che ha interesse non solo alla prosecuzione della dinastia, ma ha interesse a entrare nella storia. Un buon monarca entra nella storia e quindi si comporta bene, perché cerca di tenere insieme quel paese, cerca di favorire il gioco politico senza influenzarlo, cerca di migliorare la situazione. Quindi il buon monarca è un elemento di continuità e anche un elemento, come dire, di cambiamento regolato, e quindi serve. Le monarchie buone in Europa, e sono tante, sono in paesi che sono stati tutte delle democrazie continue, cioè che non hanno perso lo stato di democrazia. Sì, e questa è l'ultima risposta. Il populismo è certamente un'ombra che si aggira dentro le democrazie, però l'ho detto, è un'ombra che non ha grandissima incidenza, a meno che quelle democrazie siano mal costruite dal punto di vista istituzionale, e oggi in Europa credo che non ce ne siano di democrazie di questo genere, e che siano mal governate dai loro partiti. Allora il problema è che, oserei dire, una sorta di gioco a somma zero. Il populismo acquista spazio se i partiti lo perdono, e naturalmente se i partiti perdono spazio però è colpa anche dei cittadini, che non hanno saputo da un lato rinnovare i loro partiti, dall'altro, se necessario, creare partiti nuovi che non siano populisti ma che siano strumenti di partecipazione e strumenti di decisioni collettive, che siano convincenti, efficaci e siano produttive di cambiamenti.